Un cordiale saluto a tutti da Riccardo Maccioni in studio e da Daniele Caruso alla console regia. Nell'anno della fede, indetto per il 50° del Concilio, sono tanti i volumi dedicati al Vaticano II. Quasi sempre saggi che puntano a tracciare un bilancio del cammino realizzato dalla Chiesa, non solo al suo interno, da allora ad oggi. Tra i tanti libri freschi di uscita spicca per originalità un testo agile pubblicato dall'edizione Dioniane di Bologna. Quelli che fecero il Concilio, una raccolta di 16 testimonianze, 16 incontri con altrettanti protagonisti a diverso livello del l'evento conciliare. Scopo del libro, scrive Giampaolo Salvini, già direttore di Civiltà Cattolica, non è quello di rileggere il Vaticano II, ma di farlo rivivere attraverso la voce dei suoi testimoni. L'autore di Quelli che fecero il Concilio è Filippo Rizzi, giornalista di Avvenire.
Io ho cercato soprattutto di andare un po' a scovare gli insospettabili, perché tutti noi conosciamo Loris Capovilla o Bettazzi, che sono i due personaggi più emblematici viventi del Concilio Vaticano II. Sono andato a cercare il cardinale Tucci, Albert Vanois, per farmi raccontare da Echegaray, da Pupare, in retroscena di come nacquero certi scontri, di come è nata la Gaudium et Spes, la Dignitatis Humanae, soprattutto tenendo vivo il racconto di queste persone che hanno un arco di età che va dagli 82 anni agli oltre 90, e quindi era un po' l'ultima possibilità per un 39enne di raccontare la storia di questi ultimi testimoni.
È un libro anche ricco di aneddoti, di retroscena. Tra i personaggi che tu hai intervistato ce ne sono alcuni che magari ti hanno colpito in modo particolare, che hanno rivelato un aspetto che ti era ignoto.
Sicuramente una delle cose che mi ha più colpito è stato l'incontro con il cardinale Roberto Tucci, perché è l'ultimo testimone vivente della Costituzione Pastorale Gaudium et Spes, e durante quel colloquio alla Radio Vaticana mi ha raccontato come nacque questa Costituzione e soprattutto come già allora emergeva in modo imponente la figura di Karol Wojtyła, o il ruolo che giocò con Gar nella stesura di questo documento. Quindi è stata una miniera di ricordi incredibile.
C'è un altro aspetto che è significativo. Quando si rianalizza, soprattutto a posteriori, il Concilio, si documenta quasi, tra virgolette, una lotta tra i cosiddetti rinnovatori, i novatori, come meglio vanno definiti, e i conservatori. Da questo libro invece emerge che la dialettica è stata molto più complessa e molto più profonda, che queste categorie non si attagliano bene alla Chiesa.
Questo è quello che è una delle cose che delle osservazioni che mi ha fatto per primo, proprio entrando nel suo appartamento, il cardinale Cotier. Cioè mi ha detto: non si pensi che fu solo una lotta tra Lefebvre, Ottaviani e la maggioranza conciliare, ma fu molto più complessa. E proprio stendendo l'introduzione al mio libro mi sono confrontato con padre Karl Neufeld, che è stato uno degli allievi di Rahner, e lui mi ha detto: caro Filippo, è stata molto più complessa perché ci sono state, è stato proprio l'approdo di varie scuole teologiche all'interno dell'aula di San Pietro, e quindi è molto più difficile mettere o da una parte o dall'altra, come succede un po' nelle sfide calcistiche, il partito dei novatori e dei conservatori, ma è stata veramente una dinamica complessa e anche di piccole sfumature teologiche che oggi, passati 50 anni, sono meno percettibili.
Nella scelta dei personaggi ti sei mosso naturalmente, immagino, soprattutto facendo riferimento a coloro i quali erano ancora in vita, ma il libro come è nato? Cioè ha avuto un suo itinerario fisso sin dall'inizio, oppure è andato crescendo a mano che questi incontri si sviluppavano?
È nato per caso. Io quelle cose un po' così, ho mandato quelle classiche lettere così all'editore delle Deoniane, l'idea di fare una specie di collezione degli ultimi testimoni, e poi pian piano nei miei giorni liberi passati, trascorsi a Roma, sono nate le idee di andare a cercare gli ultimi testimoni, tra cui anche gli ultimi giornalisti viventi, l'allora vaticanista del giorno Ettore Masina o Benny Lai o l'allora direttore dell'Avvenire d'Italia Raniero Lavalle. Ma tutto è nato pian piano, e poi arrivato un po' alla somma di aver raccolto qualche perito e due padri conciliari, Canestri e Bettazzi, ho un po' chiuso il cerchio. Il cruccio è magari di non essere andato a trovare, non so, Gustave Martelet, che è uno degli ultimi periti francesi ed è stato in un certo senso, tra virgolette, l'assistente del padre de Lubac al concilio, ma purtroppo, come tu sai, problemi editoriali di chiusura mi hanno imposto di chiudere il libro. È un po' il mio cruccio.
Il libro si compone di 16 incontri, di 16 interviste. Ce n'è stata una che ti è rimasta particolarmente nel cuore, un passaggio, un aneddoto, una circostanza che più di ogni altro hai trovato importante anche per la tua esperienza personale?
Ma umanamente devo dire tutte nella loro complessità. Diciamo che quelle che rimangono forse più nel cuore sono quelle legate alla memoria anche di persone meno conosciute, però ad esempio il cardinale Canestri mi ha stretto la mano e mi ha ringraziato più volte perché mi ero ricordato di lui. Come padre conciliare, quasi l'ha vissuto nella retroguardia, e questo fatto che ci siamo ricordati di lui o attraverso il giornale o attraverso il libro per lui è stato un atto di gratitudine enorme. E poi l'altra cosa che forse porto nel cuore è la tenerezza del cardinale Carlo Maria Martini, che già affiaccato dalla malattia e tutto mi manda il suo testo di testimonianza e mi dice: Filippo, è quello che posso fare, magari ci ritorno. E questo è stato per me un regalo enorme, perché poveretto, pur fiaccato e tutto, ha cercato di lasciare il suo ultimo gesto di amicizia per questo mio volume e la sua testimonianza.
Ultima pagina. In ebraico il D-book è un'anima vagante in cerca di vita ed è anche il punto di partenza di un testo teatrale in scena a Monforte d'Alba, nel Cuneese. Si narra della tragica e contrastata storia d'amore tra Cohen e Lea, quasi una riedizione del dramma di Romeo e Giulietta. Marina Bassani è regista e interprete dello spettacolo.
La storia è come in Giulietta e Romeo, abbiamo due famiglie, due genitori che Nissen e Sender, che fanno un patto quando sono molto giovani tra di loro e si dicono: quando ci nascerà un figlio, se sarà maschio e femmina, li faremo sposare. In effetti nasce proprio Honen, che è un maschio, e Lea, questa giovane ragazza. Dopodiché però questo patto viene spezzato, nel senso che uno dei due genitori dimentica di aver contratto questa di aver fatto questa promessa e preferisce destinare alla figlia un ragazzo più benestante, socialmente più elevato. E qui vediamo che c'è una lotta, proprio come in Giulietta e Romeo, tra questi due giovani che cercano di superare tutti gli ostacoli per riunirsi alla fine. E succede che diventa D-book proprio per ottenere il corpo della sua ragazza, diventano una sola cosa e alla fine c'è questa bellissima riunificazione.
Ed è la metafora delle due metà che si devono ricomporre in qualche modo.
Sì, c'è anche il mito di Platone, l'idea che all'inizio, una volta l'uomo era uomo e donna insieme, e aveva quattro braccia e quattro gambe, dopodiché sono stati divisi, ma c'è sempre questa, l'amore in fondo è come dire il tentativo di ritornare a questo antico personaggio completo.
È un testo che permette anche di analizzare la vita di un villaggio, ricordiamo che è ambientato nel cuore dell'impero russo nel XIX secolo, e permette anche di analizzare una vita scandita dalle esigenze dell'appartenenza religiosa, dalle feste, dalle celebrazioni.
Diciamo che sì, è un villaggio di Hasidim, i quali sono, Hasid vuol dire pio, loro hanno una comunione fortissima, la cercano con Dio, vedono il sacro ovunque, nella natura tutto è sacro, per cui ogni azione serve per sottolineare questa sacralità e questa ricerca di Dio, e quindi lo fanno attraverso la musica, attraverso la danza moltissimo. E quindi noi in questo spettacolo teatrale abbiamo messo delle bellissime musiche, anche klezmer, e ci sarà appunto l'attore che ballerà anche su queste musiche, anch'io stessa ballerò, e perché c'è una loro hanno questo fortissimo senso di gioia, a differenza di un certo tipo di ebraismo più ortodosso, questi sono animati da questo continuo ricerca di la contemplazione di Dio attraverso appunto la preghiera e il misticismo.
Abbiamo concluso anche per oggi, grazie per averci seguito, a tutti l'augurio di un buon proseguimento d'ascolto.